Sono le 19:48 e come abbiamo detto già tre o quattro volte dall'inizio della trasmissione, abbiamo qui con noi Alessia, una compagna che fa parte della redazione appunto del giornale Antitesi, che abbiamo invitato con noi oggi per presentarci un po' la rivista che come abbiamo detto già all'inizio della trasmissione, questo ultimo numero, insomma il numero 6, è dedicato appunto proprio insomma alla condizione delle donne, alla lotta insomma delle donne oggi. Quindi ciao cara, so che è la prima volta per te in radio.
Non ti
Non ti
emozionare.
emozionare troppo.
Ciao a tutte e tutti gli ascoltatori. Se gli ascoltatori in linea seguono anche le rassegne stampa, sanno che sono in diretta ogni venerdì mattina, però, come
Sta facendo la pubblicità, capito?
faccio,
Pubblicità Progresso.
Venerdì mattina dalle 9 alle 10:30.
Hola.
Ascoltatela!
Esatto. E tra le mille cose che si fanno, si fa pure antitesi, perché sicuramente c'è bisogno, come recita il sottotitolo stesso di questa rivista, di analisi, ma anche di strumenti per la nostra pratica quotidiana di lotta. Dico questo perché mi capita abbastanza spesso di riscuotere un certo interesse nei confronti della rivista, ma nello stesso tempo, sia quando vengono fatte delle richieste di abbonamento online, oppure quindi dalla nostra pagina Facebook, che appunto è la pagina di Antitesi, oppure quando vengono richieste via mail, quindi ad antitesi@inventati.org, inventati anzi, e molti chiedono insomma l'abbonamento ad una rivista teorica. Ecco, non è una rivista teorica, anche se ovviamente ha, come è giusto che sia, la sua parte di teoria, ma anche delle indicazioni pratiche. Non c'è la volontà di creare una rivista, diciamo, per addetti ai lavori, quanto una rivista per compagni, per avanguardie di lotte, per proletari. Come magari molti sanno, ma eventualmente anche no, questa rivista, insomma, è piuttosto agile e divisa in 5 sezioni. Normalmente si apre sempre con un editoriale che comunque ci dà l'idea del tipo di numero che andremo ad affrontare. C'è poi una sezione, lo spiego in breve, che si intitola Sfruttamento e crisi. Un'altra invece più centrata sulle lotte vere e proprie, che invece è classi sociali, proletariato e lotte per l'appunto. Una terza, che magari è particolarmente calzante anche per la trasmissione di questa sera, che è imperialismo e guerra. Poi una quarta, controrivoluzione, repressione e solidarietà di classe. E infine la quinta, ideologia borghese e teoria del proletariato, che magari è la sezione un pochino più culturale, se vogliamo, dove spesso e volentieri ci sono anche delle recensioni di testi che circolano tra compagni, circolano nel movimento e che ha senso appunto consigliare o sconsigliare anche per certi versi. Quindi, come stavate dicendo anche voi, da alcune settimane è in diffusione il numero 6 di questa rivista, una rivista appunto che esiste da circa un paio d'anni, diffusa appunto dai compagni che ne fanno parte, quindi a Padova sì, ma anche a Venezia Mestre, piuttosto che a Milano, Trieste e anche in altre città, insomma, del collettivo Tazebao, ad esempio Catania, piuttosto che Pordenone. Ma come accennavo, si può richiedere alla mail piuttosto che gli articoli dei numeri passati si rintracciano anche sul sito tazebao.org. E detto questo, anche il numero 6 ovviamente ha avuto l'attenzione di dare degli strumenti appunto di analisi, ma poi andare a vedere proprio dove nel concreto, nella pratica, si sviluppano le contraddizioni. Questo numero di fatti ha avuto uno sguardo particolare alla questione delle donne, che di fatti su 5 articoli ritornano sia sulla seconda sezione che sulla quinta, e anche con un'intervista ad una compagna nella terza sezione. Quindi sicuramente questo numero ha avuto un'attenzione particolare, un occhio di riguardo sulla cosiddetta questione di genere, se vogliamo. E venendo magari proprio al a uno degli articoli anche che lo caratterizzano, ad esempio appunto sulla seconda sezione, credo che possa essere utile rispetto anche ai dati che fornisce da un lato, ma anche un po' l'excursus storico che fa. Dico questo perché siamo in tema piuttosto caldo anche rispetto al DDL Pillon, quindi anche a tutto un grande dibattito su questi rigurgiti, no? Di patriarcato, di cosiddetta famiglia tradizionale. Ecco, io credo che l'articolo appunto della sezione 2 vada proprio un po' a smantellare questo concetto della famiglia tradizionale, perché di per sé questo è solo un costrutto culturale. Questo articolo, difatti, magari non mi metto a leggerlo perché sennò esaurirei.
Comprate Antitesi per infatti, leggerlo.
Infatti, noi creiamo solo l'aspettativa.
Esatto. L'ambient. E dicevo, non mi metto appunto a leggerlo perché sarebbe molto lungo, però da un lato ci fornisce dei dati proprio statistici sullo sfruttamento delle donne e quindi sul doppio ruolo a cui siamo sottoposte, quindi quello di da un lato lavorare in aziende, in cooperative e quant'altro, e dall'altro anche nel proprio ambito familiare occuparci di anziani piuttosto che bambini, disabili e quant'altro, bene o male, anche quando si hanno come dire compagni abbastanza all'avanguardia, non è mai abbastanza rispetto a quanto normalmente si sopporta a livello di carico in tutti i sensi, quindi da quello economico a quello emotivo, sociale e quant'altro. E questo articolo difatti da un lato ci dà uno spaccato oggettivo di quella che è la situazione delle donne, dall'altro però giustamente cita a più riprese un contributo di Engels proprio sull'origine della famiglia e della proprietà privata, ed è assolutamente interessante perché anche se parliamo di un testo scritto insomma parecchio tempo fa, risulta molto attuale proprio per capire come la famiglia intesa da Pillon piuttosto che Fontana o Salvini di turno non sia assolutamente qualcosa di naturale, ma sia solamente una costruzione che rispecchia per forza gli interessi del sistema capitalista in questo caso. E oltre a questo articolo, come dicevo, abbiamo anche una quinta sezione che, se vogliamo, è un po' più culturale, ma sempre intesa rispetto al fornire degli strumenti di lotta. E quindi abbiamo pensato per questo numero di fare una recensione del libro Donne, razza e classe di Angela Davis. Quindi magari anche un po' per chi non avesse avuto occasione di leggere questo testo, un po' per dare dei riferimenti, cito il fatto che è un testo che è stato editato proprio l'anno scorso da Alegre, tanto che diverse noi compagne abbiamo avuto l'occasione anche di assistere alle presentazioni proprio nel momento in cui questo libro era appena uscito ed è circolato soprattutto in circoli e situazioni di movimento. E difatti questo libro editato da Alegre critica il concetto di donna come un assunto astratto e omogeneo e universale, e invece al contrario lo mette proprio in dialettica con tutte quelle contraddizioni materiali a cui accennavo anche prima che le donne vivono ogni giorno, a partire dalla contraddizione di classe e poi a seguire da quelle di genere e razza. Tra l'altro, sulla questione di razza c'è una sorta di nota a margine su questo articolo, perché è un vocabolo che si è mantenuto per restare fedeli allo scritto di Angela Davis. Ovviamente noi non crediamo alle razze, perché esiste solamente la razza umana, e non è stato mai declinato infatti questo termine al plurale proprio in virtù di questo concetto, e però per l'appunto è rimasto nell'articolo per stare fedeli a questo testo, che è lo sviluppo di Reflections on the Black Women's Role in the Community of Slaves, quindi un approfondimento che la Davis fece sullo schiavismo e sulla condizione delle afroamericane in carcere nel 1971, quindi questo un po' per contestualizzare anche il libro. E il libro appunto l'ho letto personalmente l'anno scorso e come dire, passato anche di mano in mano tra compagni e compagni, ci è sembrato interessante all'interno della redazione di Antitesi farne una recensione, soprattutto perché ci permette di dare degli spunti sicuramente sul libro in sé, ma soprattutto delle indicazioni sull'oggi, nel senso che questo libro racconta tutta una serie di storie di atrocità e sofferenza, ma anche di lotta e di resistenza contro la schiavitù, che arrivano ad avere il sostegno parziale delle donne bianche. Nel libro si vedrà infatti che le donne bianche di classe media prevalentemente, oppure medio-alta, in modo opportunistico, diciamo così, non vollero mai, o comunque non vollero per lo più, unire le loro lotte, la lotta ad esempio per il diritto al voto, con quella delle donne nere. Questo perché, come dire, avevano paura di perdere i propri privilegi e questo episodio, come dire, reiterato, ci porta anche a vedere come ci fossero dei profondi legami ideologici tra classismo, sessismo e razzismo. Quindi abbiamo deciso di fare la recensione di questo testo perché innanzitutto ha un approccio marxista, cosa che oggi spesso e volentieri purtroppo manca e non a caso. E affronta quindi il rapporto proprio strutturale tra il capitalismo statunitense e la condizione delle donne, quindi guarda all'inizio, come dire, da un punto di vista storico, agli effetti della rivoluzione industriale, e quindi insomma ci racconta un po' tutte le vicissitudini delle operaie in lotta già dalla fine degli anni 20 dell'Ottocento, quindi tutta una serie di rimandi anche alle lavoratrici tessili del New England, con i loro picchetti, con i loro scioperi, con le loro manifestazioni per ridurre la giornata lavorativa a 10 ore, pensate, e per tutta una serie...
Tu la sto pensando, però mi sa che c'è qui qualcuno che ne lavora anche di più, volendo anche adesso.
Soprattutto chi è nelle cooperative.
Esatto.
Dici?
Vabbè. E per l'appunto sono tutte storie di donne che, a differenza del passato, non avevano l'alternativa della terra, perché non avevano nulla e, da quanto emerge, sono prevalentemente ignorate, quasi quanto saranno ignorate le donne nere dal movimento femminista di cui la Davis ripercorre un po' le tappe. Quindi, se vogliamo, all'inizio questo testo ha sì tutta una serie di excursus storico sulle principali protagoniste, appunto, di passi in avanti o passi indietro della storia della lotta delle donne, però ci dà anche lo spaccato di tutta una serie di militanti che, secondo me, qui in Italia e in Europa assolutamente non conosciamo, nel senso che si parla della militante nera Lucy Parsons, che giustamente, ecco, per citare uno stralcio che è qui a pagina 48, diceva: poiché i neri e le donne subivano lo sfruttamento capitalista non meno dei bianchi e degli uomini, tutte le energie dovevano essere dedicate alla lotta di classe. Il sesso e la razza, nell'analisi di Lucy Parsons, erano solamente delle circostanze esistenziali strumentalizzate dal padronato per giustificare un maggior sfruttamento delle donne e delle persone di colore. E poi, per dire, abbiamo anche una militante del Partito Comunista che è Ella Reeve Bloor, che dice: la classe lavoratrice non avrebbe mai potuto assumere il ruolo storico di forza rivoluzionaria se i lavoratori e le lavoratrici non avessero lottato incessantemente contro il veleno sociale del razzismo. Oppure ancora Lulia Jackson, per dire l'ultima, anche se sarebbero tante da citare, che era una rappresentante nera dei minatori della Pennsylvania, a una conferenza internazionale delle donne a Parigi nel 1934, dice: conosciamo tutte la causa della guerra, è il capitalismo, e la guerra contro il fascismo è il solo mezzo per garantire una pace effettiva. Quindi abbiamo tutta una serie di figure che, ripeto, secondo me in Italia e in Europa sono molto poco conosciute, che però ci rimandano proprio a uno spaccato di lotta che ha avuto dei passi indietro nel momento in cui le donne bianche, che citavo prima, non hanno adeguatamente sostenuto le rivendicazioni di tutte, e invece ha avuto dei passi in avanti solo quando si è compreso che rovesciare il sistema capitalista avrebbe portato a una vera emancipazione della donna. Questo è quanto poi avrebbe di fatto anche detto lo stesso Lenin, che magari all'interno di questo articolo ogni tanto in un paio di passaggi appunto viene citato. E raccontavo un po' di queste militanti perché, seguendo proprio il filo logico del libro di Angela Davis, noi abbiamo visto come, secondo lei, ma sicuramente anche secondo noi, la contraddizione principale sia quella di classe, seguita poi appunto da quella di genere e quella di razza. Quindi queste ultime sono importanti, ma sicuramente non principali rispetto a quella di classe. Non è un caso anche che le donne bianche borghesi che citavo prima, ad esempio, non volevano avere nulla a che fare con gli immigrati dall'Europa, piuttosto che i minatori, perché, come dire, con una sorta di spocchia li vedevano come degli analfabeti e non vedevano invece il portato di classe che poteva esserci dall'unione appunto della classe lavoratrice. Dicevo appunto che le contraddizioni comunque sono di classe, di genere e di razza, perché poi all'interno appunto di questo articolo abbiamo cercato anche di fare un po' un parallelismo tra ieri ed oggi, nel senso che nel libro di Angela Davis si parla moltissimo di donne nere doppiamente sfruttate, come si diceva anche prima, ma si parla anche di una triplice oppressione, perché sono donne, sono proletarie e sono per l'appunto nere. E una sorta di parallelismo che abbiamo anche cercato di fare, anche se, lo sottolineo, insomma, i contesti sono diversi da un punto di vista temporale, spaziale e quant'altro, però da un punto di vista di classe sono analoghi. Il parallelismo l'abbiamo fatto con le collaboratrici familiari anche qui in Italia, quindi quelle che normalmente vengono chiamate badanti oppure colf, che provengono da tutta una serie di paesi dell'est Europa e che di fatto si ritrovano a affrontare una fase come quella attuale, in cui la cosiddetta cura è stata proprio aziendalizzata, abbiamo usato un po' questo termine, nel senso che tutta una serie di aziende negli ultimissimi anni, spesso anche quotate in borsa, aggrediscono proprio il settore della cura, ne modificano le condizioni lavorative, la gamma e le caratteristiche dei cosiddetti servizi offerti, e quindi abbiamo anche avuto modo, ecco, di fare una sorta di piccola indagine, anche dotandoci di una serie di dossier statistici sull'immigrazione, piuttosto che altri articoli, altre fonti, che ci hanno dato un po' il quadro di come tutta una serie di aziende, ad esempio privata assistenza, operino proprio in modalità di franchising, con degli incassi di oltre 50 milioni di euro, ad esempio solo nell'arco di un anno, in questo caso insomma il 2016. E tra l'altro, tra aperta e chiusa parentesi, tra il 2010 e il 2015 il numero delle sedi di privata assistenza non a caso era doppiato, quindi siamo passate da 80 a 180 sedi, arrivando a 40.000 clienti. Ed è importante anche sottolineare i termini, nel senso che non si parla più di cura dell'anziano o del disabile, ma si parla di servizi e si parla appunto di clienti o di utenti. Quindi anche in questo caso, insomma, le parole ci rimandano a quella che è la realtà dei fatti, in cui le famiglie sono costrette, insomma, a sborsare fior fior di soldi per potersi permettere un'assistenza privata. Nello stesso tempo però questa assistenza privata è, vive 24 ore su 24 con la famiglia, lascia la propria famiglia a distanza di chilometri e chilometri, E per l'appunto chi ne guadagna in questo tipo di situazione è l'azienda che ha fatto, diciamo, da tramite e specula su entrambi i soggetti, quindi sia sulla famiglia che sulla collaboratrice familiare.
Sì, tra l'altro questa cosa qua si inserisce all'interno del discorso della privatizzazione della sanità, no? Che galoppa in maniera sempre più pressante, con il taglio delle spese, appunto, sul sociale, che va in primis appunto nella sanità, ma anche in istruzione, eccetera, eccetera. E questo per poter avere invece ampio borsello per le spese militari o quant'altro, insomma, interessi alla borghesia imperialista italiana. Quindi, insomma, questo discorso che fai tu rientra perfettamente anche in uno degli argomenti che è quello tradizionale della nostra trasmissione, cioè la questione della guerra, e questa è una delle forme della guerra contro i lavoratori e i proletari che la borghesia fa parallelamente e per potersi garantire la guerra poi anche fuori dai suoi confini.
Assolutamente sì, tra l'altro quella della guerra è una tematica che all'interno del libro e di conseguenza anche nell'articolo ritorna, perché si vede anche come si sia proprio verificato nella pratica il connubio secondo il quale, non a caso, il periodo dell'espansione imperialista nelle Filippine piuttosto che nelle Hawaii, a Cuba e a Porto Rico si è andato di pari passo con un aumento esponenziale di razzismo nei confronti di neri, immigrati, afroamericani, portoricani, volevo dire, ma anche operai bianchi analfabeti. Quindi razzismo e sessismo all'interno appunto dell'ideologia borghese col nuovo secolo si consolidano, e quindi mentre i neri vengono dipinti come i barbari, si determina anche una visione della donna unicamente come figura materna, con il solo scopo di procreare, in contrapposizione invece alla donna che lotta. Questo è un passaggio anche che, ad esempio, c'è a pagina 50 all'interno dell'articolo, che fortunatamente ci rimanda però anche a tutte quelle donne che invece hanno dato luogo ad esempio alla rete clandestina della ferrovia sotterranea, quindi a tutte quelle fughe dalle piantagioni, a tutte quelle resistenze nei confronti dell'esercito, a tutte quelle rivolte, fughe, sabotaggi, fino anche alle scuole di alfabetizzazione. Quindi veramente un testo che secondo me, come dire, in un certo senso ridà speranza, ridà degli stimoli, ecco, anche sull'oggi. E difatti, come dire, vengo un po' anche all'ultimo punto, che visto che il libro appunto parla necessariamente di classe, di razza e genere, ecco, rispetto al genere la parola donne ovviamente ritorna tantissimo all'interno del libro e di conseguenza dell'articolo. E abbiamo fatto una sorta di piccolo focus sul fatto che la lotta delle donne non sia separata. In che senso? Siamo andati infatti a vedere un po', come dicevo anche prima, tutti i passi in avanti e indietro dei movimenti delle donne negli Stati Uniti, e di fatto è emerso un aspetto importante, cioè quello per cui le donne nere sono state in grado, a differenza di tante donne bianche, di avere molto più sostegno da parte dei loro uomini e delle loro comunità, perché erano proprio molto più interne e molto più vicine alla classe operaia. Quindi quello del coinvolgimento delle donne, degli uomini nelle battaglie, come dire, delle donne, lo dico un po' tra virgolette, è un altro aspetto che sicuramente è molto attuale, perché dalle lotte per la parità di salario, contro lo sfruttamento, piuttosto che per la difesa del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, ecco, queste sono tutte lotte che senz'altro riguardano, coinvolgono in prima persona le donne, ma riguardano anche gli uomini, dato il principio che un attacco e un arretramento su un determinato fronte nuoce poi a tutta la classe. Quindi anche questa, come dire, è una questione che oggi ci rimanda sicuramente a un contesto che è diverso nei termini anche delle relazioni, nel senso che oggi, come dire, la famiglia nucleare monogamica non è più l'unico, il solo modello funzionale alle esigenze di questo sistema, però, come dicevo all'inizio, in questa situazione si manifestano tutta una serie di rigurgiti evidenti di patriarcato che sono piuttosto ben incarnati dal disegno di legge del leghista Pillon, che poi è lo stesso, assieme insomma a tanti altri, a mettere in discussione anche l'interruzione volontaria di gravidanza. E qui, come dire, vengo anche a una sorta di indicazione pratica, se vogliamo, nel senso che questo articolo, considerando che comunque è stato chiuso in redazione qualche mese fa, portava anche l'indicazione di, ad esempio, sostenere le mobilitazioni che ci sono state, alle quali appunto abbiamo partecipato, ad esempio contro il DDL Pillon, ma anche in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ecco, sono manifestazioni a cui siamo andate, a cui siamo andati, ma che bisogna insomma sicuramente replicare. E difatti, e colgo anche l'occasione appunto di questa trasmissione per ricordare non solo l'appuntamento dell'8 marzo, quindi dello sciopero di venerdì, che sarà sciopero delle donne, ma non solo, ma ci sarà anche un'altra importante scadenza proprio qui a Padova, sabato 9, perché, come un po' è già stato detto in radio, il comitato No 194, che fondamentalmente è un comitato catto fascista e integralista, lo definirei così, molto
novista,
esatto, molto 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 vicino a Forza Nuova, tra l'altro insomma, cioè, se volete farvi del male potete guardare un po' la loro pagina Facebook, è qualcosa di aberrante. Ecco, comunque, che questo comitato, questo sedicente comitato No 194, ha promosso proprio il 9 marzo, quindi comunque con una grande provocazione, proprio a sfregio anche della scadenza di lotta dell'8 marzo, ecco, il 9 alle 3, alle 15 ha lanciato un corteo che originariamente doveva essere centrale e anche parecchio ampio, adesso già sembra che sia ridimensionato ad un percorso più piccolo e più periferico a partire dalla stazione. Quello che è certo è che questo corteo insomma non deve passare, questo è piuttosto evidente, è piuttosto palese, e difatti c'è un appuntamento da rilanciare, ovviamente, a cui partecipare, che è lanciato da Non Una Di Meno Padova, che sarà proprio lo stesso giorno, ovviamente sabato 9, alle 14, a partire dalla stazione, quindi a partire dallo stesso concentramento in cui si vogliono ritrovare questi cattofascisti, che peraltro giusto pochi giorni fa sulla loro pagina Facebook si sono appellati allo stesso Salvini affinché la democrazia insomma non venga messa in pericolo, quando poi sono loro a mettere in discussione, cioè a voler abrogare la legge 194, che
già funziona benissimo,
che
giusto?
Già funziona,
cioè,
male,
perfetto, nel senso, perché tu, quando hai bisogno di abortire, vai, non c'è nessun problema, nessun obiettore di coscienza, non devi finire a, non so, quarto giaro per riuscire a trovare uno che entro tre mesi, no, perché dico, già funziona bene, voglio dire.
Infatti, come dicevi anche tu, cioè, oltre al danno la beffa, nel senso che già di per sé sappiamo che i medici obiettori in Veneto sono circa il 65%, nel nord Italia sono circa il 65%, in Veneto sono il 73%, ma in certe regioni e anche in certi ospedali, perché poi la cosa insomma va anche un po' a macchia di leopardo, si arriva anche al 90% o si arriva anche al 100%, quindi mi ricordo anche il caso lo scorso anno di una signora qui a Padova che aveva girato 23 ospedali prima di riuscire a sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza. Ora, in sintesi, questi...
Per non dimenticare che poi anche nei consultori di cui sei obbligato ad andare per accedere poi insomma all'interruzione di gravidanza, spesso e volentieri ci sono tipo Movimento per la Vita o Compagnia Briscola, che sono movimenti antiabortisti che ti fanno una capatanta, no? E ti fanno sentire una merda, perché
assolutamente
sei costretta o insomma hai intenzione di percorrere questa strada difficile, perché nessuno lo fa con il sorriso nel cuore, ovviamente, è una scelta che uno si trova a dover fare e la fa, punto, e va rispettata in quanto tale.
Assolutamente, ma poi il punto è che non è, la questione non è aborto sì o aborto no, la questione è aborto clandestino, e di conseguenza rischio di vita per la donna, oppure aborto legale e sicuro e gratuito in una struttura pubblica, cosa appunto che viene regolamentata. Come si diceva prima, effettivamente gli obiettori di coscienza sono un ostacolo enorme. Ci sono anche farmacisti addirittura che vietano la pillola del giorno dopo, comunque che non la vendono, cosa che viene anche mappata sul sito di obiezione respinta, che era stato anche presentato proprio qui su questi canali qualche mese fa. Ecco quindi che insomma la scadenza del 9 di marzo assume un'importanza assolutamente centrale. Ripeto, sarà sabato 9, ore 14, alla stazione dei treni, davanti alla stazione dei treni di Padova.
Perfetto, invece l'appuntamento per l'8 marzo, perché insomma ricordiamo quindi due giornate di mobilitazione assolutamente da a cui aderire, a cui insomma per cui mobilitarsi. L'altra data invece appunto è venerdì 8 marzo alle ore 9:30 in Piazza dei Signori a Padova.
Esattamente,
perché
sì,
noi siamo padovacentrici, quindi ribadiamo i nostri appuntamenti.
Ci piace stare vicini.
La manifestazione nazionale, cioè la mobilitazione è nazionale, ci sono manifestazioni in ogni città, per cui insomma organizzate, lanciate da un'una di meno, ma insomma sono molte le sigle sindacali che poi hanno indetto lo sciopero, tra cui sicuramente il SICOBAS,
sì,
e la DL COBAS,
sì, anche che... CUB, SLAI, sì, tutta una USB.
Ah, la CGL no?
No, la CGL
ah, no. Ma dai.
La CGL ovviamente coglie l'occasione di scavalcare appunto anche percorsi partecipativi e cittadini per lanciare degli appuntamenti a parte. Ma questa,
dai,
come diceva Lucarelli, è un'altra storia.
Di questo parleremo nella prossima puntata. Detto questo, io volevo velocemente, se mi è possibile, concludere questa meravigliosa e perfetta presentazione che ci hai fatto di questo di questa rivista Antitesi, che quindi appunto vi invitiamo tutti a comprare, a richiedere assolutamente, visto che, come si accennava comunque, e visto insomma anche la trasmissione che facciamo noi, in questo numero 6 di Antitesi c'è appunto un'intervista a Maissa Al-Sultan, che noi abbiamo intervistato anche insomma in radio nella nostra trasmissione, che è una compagna palestinese di Gaza. Un'intervista molto interessante, perché ovviamente lei parla di qual è la situazione, insomma la vita a Gaza, in particolare il ruolo delle donne, e mi faceva piacere, visto anche quello di cui stavamo parlando, concludere leggendo semplicemente insomma la fine di questa intervista, quindi la risposta che questa compagna dà a una domanda che fondamentalmente parla appunto della svolta reazionaria che in Italia insomma stiamo vivendo da tutti i punti di vista, dal lavoro, insomma non solo le donne, ma insomma come diceva prima anche la compagna, ci sono insomma diversi diritti delle donne che stanno cercando di buttare giù, e quindi le viene chiesto qual è il messaggio delle donne palestinesi che resistono alle donne che lottano in Italia, e insomma chiudiamo con la risposta di Maissa: lancio l'appello al movimento femminile in Italia di unirsi al suo interno e con tutti i movimenti femminili internazionali per poter strappare i propri diritti e per creare una forza femminile progressista che possa dare risposte concrete alla regressione sociopolitica mondiale che discrimina sempre di più la donna sul posto di lavoro e nella società in cui vive. Noi del movimento femminile palestinese pensiamo che non si possa separare la lotta per l'autodeterminazione da quella per la conquista dei nostri diritti sociali. Crediamo nello spirito di unità tra le masse per lottare insieme, perché è l'unico modo, insieme alla nostra coscienza politica di classe, che ci permette di affrontare il grande attacco della borghesia e i suoi piani di divisione delle masse. Care compagne, vi stringiamo le mani con forza, vi invitiamo a continuare il vostro percorso fino a ottenere pieni diritti e proseguiremo la strada della lotta fino alla vittoria. E noi lo auguriamo ovviamente anche a tutte le compagne e le donne palestinesi che in questo momento stanno lottando lì. Detto questo, ringraziamo, ti ringraziamo tantissimo Alessia per la tua puntuale presentazione, insomma, della rivista, che faremo anche prossimamente, e con tutti gli ascoltatori ovviamente ci vediamo l'8 marzo alle 9:30 in Piazza dei Signori e ancora di più il 9 invece sabato alle 14 al Piazzale della Stazione.
La trasmissione non è finita comunque, perché
no,
sembrava
no,
così.
Sembra, no, era finito il collegamento
musicale.
Adesso io mi ribello, perché i nostri ascoltatori lo sanno. Lo sanno che
come finiamo presto, finiamo tardi, no. Sa mai.
Detto questo, salutiamo Alessia, ma rimanete con noi perché abbiamo un altro ospite quest'oggi con noi. A tra poco.